Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E come abbiamo sentito anche nel corso del giornale radio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che prenderà una decisione su un eventuale attacco all'Iran entro le prossime 2 settimane, augurandosi che nel frattempo ci possa essere una soluzione diplomatica al conflitto tra Iran e Israele. Il paventato intervento degli Stati Uniti nel conflitto, iniziato esattamente una settimana fa con l'attacco israeliano all'Iran, aveva fatto temere un'ulteriore pericolosissima escalation in un conflitto che ha già ulteriormente destabilizzato la regione.
Intanto l'attacco iraniano che ha colpito ieri un ospedale in Israele, il Soroka a Beersheba nel sud di Israele, ha ferito 71 persone e indotto il governo israeliano a sostenere che il sito sia stato colpito in maniera diretta e deliberata, mentre i media statali iraniani sostengono che l'obiettivo fosse un'infrastruttura militare adiacente e che l'ospedale sia stato danneggiato in maniera superficiale dall'onda d'urto. Noi poco ore fa ci siamo collegati con il corrispondente del Medio Oriente Michele Giorgio per un aggiornamento partendo proprio dalle dichiarazioni di Donald Trump, chiedendogli quale sarebbe stato l'impatto di un eventuale intervento diretto degli Stati Uniti. Ascoltiamolo.
Innanzitutto io suggerirei di prendere con le molle le dichiarazioni del presidente americano, perché credo che ci abbia abituato non solo nelle questioni mediorientali, ma in tutte le altre questioni, anche in politica interna, di essere un statista, un dirigente politico che cambia opinione con grande facilità. E quindi per questo motivo vanno prese con estrema cautela queste parole che parlano di un intervento da decidere militare in Iran accanto a Israele entro 2 settimane. Potrebbe anche scattare nelle prossime ore il terreno americano, anche perché non dimentichiamo che è stato proprio Trump a mascherare con le sue dichiarazioni l'intervento di Israele, perché qualche ora prima che Israele lanciasse il suo attacco con 200 aerei contro l'Iran, Trump aveva detto di non attendersi un intervento, un attacco immediato di Israele contro Teheran, e poi lo stesso Trump il giorno successivo o 2 giorni dopo ha dichiarato che in realtà lui sapeva tutto, era stato informato, e quindi va avanti un po' così. Detto questo, è difficile dire in che cosa potrebbe consistere questo intervento americano. Da un punto di vista tecnico-militare, se vogliamo metterla così, qualcuno suggerisce che probabilmente gli americani potrebbero limitarsi, ma è un modo di dire ovviamente, a bombardare gli impianti nucleari iraniani per distruggerli completamente, perché nonostante Israele sia fornito di missili e bombe di particolare potenza ed efficacia, solo gli Stati Uniti posseggono queste super bombe che sono in grado di penetrare per decine di metri un terreno, soprattutto se rinforzato, e di raggiungere l'obiettivo. In realtà l'obiettivo vero sarebbe la centrale di Fordo, dove si arricchisce gran parte dell'uranio iraniano che serve per le centrali atomiche. Israele dice invece se servirebbe per assemblare in futuro delle bombe atomiche, per cui in quel caso gli Stati Uniti avrebbero il compito di completare questo piano israeliano di azzerare la capacità nucleare dell'Iran per un lungo periodo di tempo, anche se noi abbiamo ascoltato da mezzi di informazione statunitense che in realtà l'intelligence americana riteneva e probabilmente continua a ritenere che l'Iran non stesse costruendo una bomba atomica. Ma andando avanti con le possibilità, invece c'è la questione del cambio di regime. Il premier israeliano Netanyahu ha più volte fatto riferimento alla necessità adesso di cambiare il regime iraniano, quindi di rovesciarlo e non puntare solo alla distruzione degli impianti atomici e di basi militari e di strutture militari iraniane, ma invece andare ad un cambiamento vero, perché questo ovviamente darebbe la garanzia che un nuovo Iran non avrebbe in alcun caso l'intenzione di costruire una bomba atomica. In quel caso gli Stati Uniti avrebbero il compito molto chiaro, avendo truppe nella regione, avendo truppe e mezzi nell'area del Golfo potrebbero anche addirittura entrare in territorio iraniano e cercare di imprimere quella svolta che dovrebbe portare ad un cambio di regime in Iran. Si tratta di ipotesi, perché poi in realtà alcuni analisti hanno già sottolineato che la Repubblica Islamica è particolarmente solida. Certo, i bombardamenti in corso stanno avendo un effetto, però molti ritengono che queste azioni militari israeliane non siano comunque in grado di abbattere il regime iraniano, che gode di non pochi sostegni nella popolazione. Non dimentichiamo che l'Iran è uno dei pochi paesi della regione dove, con tutti i limiti del caso, si svolgono regolarmente elezioni che organismi internazionali ritengono in genere regolari, e queste elezioni hanno visto le forze conservatrici ricevere anche di recente considerevole sostegno popolare. Poi tutto è possibile, però diciamo, credere che la Repubblica Islamica sia già sul punto di cadere dopo decenni al potere è qualcosa che forse va considerato nella giusta misura.
Intanto proprio in Israele è stato colpito nella giornata di giovedì, nell'ora locale era la mattina, l'ospedale Soroka da missili iraniani. Un evento che naturalmente ha suscitato una reazione molto forte dalla parte del governo israeliano. Il premier Netanyahu ha dichiarato addirittura che è arrivato il momento di eliminare la guida suprema iraniana Ali Khamenei. Innanzitutto, che cosa sappiamo di questo evento? Cioè, l'ospedale è stato colpito? Quante sono state eventuali vittime? E per quale motivo è stato colpito?
È difficile dire se i missili balistici iraniani abbiano una precisione tale da riuscire a centrare un ospedale o qualsiasi altro obiettivo. Qualcuno dice di sì, che comunque le nuove versioni sono abbastanza accurate, quindi facendo tutta una serie di calcoli sono in grado di colpire abbastanza vicino un obiettivo. Però resta il dubbio che questo missile abbia colpito, se non per caso, ma diciamo abbia centrato l'ospedale perché si era avvicinato particolarmente ad un obiettivo. Detto questo, è chiaro che l'accaduto è molto grave. Colpire un ospedale è sempre un crimine, e io spero che anche i dirigenti israeliani facciano tesoro di quello che è accaduto, al di là della loro intenzione di eliminare fisicamente la guida suprema iraniana Khamenei, che sarebbe responsabile di tutti questi attacchi con i missili, per averli ordinati e sostenuti. Però i dirigenti israeliani dovrebbero anche ricordare che in 20 mesi di offensiva israeliana nella striscia di Gaza gli ospedali palestinesi sono stati un obiettivo numerosissime volte, sono in condizioni disastrose, circondati, in grado di fornire un'assistenza minima proprio per l'azione militare israeliana, e Israele ha colpito diverse volte ospedali palestinesi sostenendo che al loro interno si trovassero dei miliziani armati. Detto ciò, naturalmente, ripeto, colpire un ospedale, in questo caso israeliano, è stato un crimine. Ci sono stati appunto anche feriti, diciamo, sicuramente quello che è accaduto ha messo in difficoltà anche il principale ospedale che è nel sud di Israele e che spesso fornisce anche assistenza medica a pazienti palestinesi, quei pochi che riescono ad uscire dalla striscia di Gaza. Sicuramente è avvenuto qualcosa di grave, le reazioni israeliane diciamo, da questo punto di vista sono assolutamente logiche e comprensibili. L'importante è capire tutti che colpire un ospedale, ovunque esso sia, è sempre un crimine.
Nel frattempo in Iran è quasi interamente bloccata la connessione a internet, quindi le notizie che emergono sono anche minori rispetto a quelle che ci arrivano da Israele. Cosa sappiamo degli effetti dei bombardamenti in Iran dal punto di vista della popolazione civile, anche di quante persone sono state coinvolte?
Beh, il dato ufficiale delle vittime, dei morti, delle persone rimaste uccise non è stato aggiornato dal Ministero della Sanità iraniano con regolarità. Quello che noi sappiamo da una ONG che si chiama Attivisti per i Diritti Umani, con sede a Washington, è una ONG iraniana, però che ha la sua sede all'estero, ieri si sapeva di almeno 600 morti e una larga porzione di questi sarebbero civili, non militari o esponenti della Guardia Rivoluzionaria iraniana. Questa naturalmente è una versione non ufficiale, noi non siamo in grado ovviamente di stabilire quanto sia credibile e affidabile, però sicuramente i bombardamenti israeliani hanno fatto numerose vittime, sicuramente anche vittime civili, i bombardamenti sono molto intensi, però è anche vero che l'aviazione israeliana sta cercando di prendere di mira soprattutto strutture militari. Però l'altro giorno, non lo dimentichiamo, è stata bombardata anche la sede della radio e della TV di Stato iraniana, si sono visti dei video che testimoniano tutto questo, e quindi Israele poi ha giustificato la cosa dicendo che i mezzi di informazione ufficiali iraniani sono strumenti di propaganda, ma sta di fatto comunque sono obiettivi civili, non sono obiettivi militari e non andrebbero colpiti. Allo stesso tempo ovviamente dobbiamo ricordare che l'Iran con i suoi missili prende di mira anche proprio le città e i quartieri residenziali israeliani ed ha fatto una trentina di morti fino ad adesso e diverse centinaia di feriti. I bombardamenti si concentrano soprattutto nella zona centrale di Israele, su Tel Aviv, Ramat Gan e altre città, anche quella di Haifa, dove si trovano anche strutture militari ed installazioni che vengono usate dalle forze armate israeliane. In effetti gli iraniani sostengono di aver colpito molto di più anche la sede del Mossad, altre sedi molto importanti delle forze armate e di intelligence di Israele, ma Israele non conferma affatto e tra l'altro nelle ultime ore ha ribadito che anche i mezzi di informazione locali e stranieri devono evitare assolutamente di diffondere immagini che mostrano appunto danni subiti da varie strutture in Israele per non fornire informazioni all'Iran.
Stiamo parlando con Michele Giorgio, corrispondente dal Medio Oriente. Michele, solo per concludere, nel frattempo molti osservatori temono in un certo senso che tutto quello che sta accadendo in questi ultimi giorni oscuri in qualche modo le notizie che emergono dalla striscia di Gaza. Cosa sappiamo di queste ultime 24 ore?
Beh, che questo allarme che è stato lanciato è assolutamente giustificato, perché di fronte alla gravità di ciò che accade in Iran e in Israele con i missili e quello che accade nel resto della regione, inevitabilmente Gaza, di cui si è parlato tantissimo negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, vista anche la grossa mobilitazione internazionale a sostegno della sua popolazione civile, sta passando in secondo piano. Però le notizie sono sempre molto drammatiche. Due giorni fa si è parlato di 140 morti palestinesi, nelle ultime ore almeno 60 o 66, probabilmente sono anche di più, sono cifre che fornisce il Ministero della Sanità di Gaza. Israele dice sono cifre gonfiate perché si tratta di una struttura legata ad Hamas, ma le organizzazioni internazionali ritengono che queste cifre siano molto credibili. E allo stesso tempo mettono in luce che oramai, da quando la GHS, questa organizzazione incaricata da Israele e Stati Uniti di distribuire gli aiuti alimentari e altri aiuti alla popolazione palestinese, è entrata appunto in funzione, è diventata operativa, si ripetono le stragi di affamati, cioè gente che va ai punti di distribuzione, pochi peraltro, di questa organizzazione, la GHS, e che si ritrovano sotto il fuoco delle truppe israeliane che non consentono alla popolazione civile di deviare in alcun modo da percorsi prestabiliti per raggiungere i centri di distribuzione, ma che spesso non sono segnati, sono difficilmente individuabili e sono percorsi a volte da persone malate, da anziane. È una situazione catastrofica, semplicemente catastrofica, e l'unica speranza è che possa ritornare una forte attenzione internazionale, soprattutto dei governi occidentali che hanno delle posizioni su questo ancora poco chiare, un po' ambigue, e quindi che si possa arrivare finalmente al cessate il fuoco che si deciderà da più parti.
Michele e Giorgio, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e a presto.
E grazie a voi e buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.